ciclismo, calcio, un conto, cosa c'entri te con lo sci, Armando?
Ma lo sai che io sono
due o tre regie in televisione
malissimo. Sai che sono un fruitore di sport onnivoro, no? Quasi tutto, potrei parlare già degli anni 70, perché tu non sai neanche chi sono Gustavo e Rolando Tuni, che era suo cugino. Certo. Sai chi vinse lo slalom alle Olimpiadi di Sapporo nel 72? Uno spagnolo davanti ai due italiani, Francisco Fernández Ochoa. Parto da lì, parto da Russi, da Colombo.
Che è papà di Blanca Fernández Ochoa.
No.
Parente?
Non lo so. Adesso non chiedermi troppo.
Cosa sai di Lara Gut?
Lara Gut. Sai che a volte non riesco a guardare le sue gare?
No.
Mi emoziona addirittura di più e mi batte il cuore ancora di più rispetto ad una partita di calcio. Perché sono lì, soprattutto quando in discesa no, ma nel gigante. Magari è lì, come per esempio a Cortina quando vince il mondiale. Ho il batticuore, il cuore mi va a 150.
Posso dirti una cosa, Lara? Adesso io
ma perché sai? Perché penso che non ce la faccia, penso che cada.
Penso che cada. Neanche penso che arrivi quarta.
Penso che possa cadere, di conseguenza la mia emozione è alimentata
da
questa cosa.
Devi sapere questa cosa, Lara. È vero, Armando Ceroni è un tuo tifoso incredibile. Sì, io l'ho preso in giro, ma veramente sta male per te.
Ok, vabbè, tranquillo, dovrei farcela arrivare giù senza stendermi. L'obiettivo è quello.
Però l'ultima gara che fa una cosa straordinaria, non l'ho vista, è questa qua. Siamo a Sun Valley, ultima gara di Coppa del Mondo della scorsa stagione. Lara Gut fa un tempo pazzesco, nel senso che tutte le altre la vedono in cartolina. Sulla stessa pista, un'ora dopo, un'ora e mezza dopo, gareggiano anche gli uomini, stesse porte, stessa neve, tutto quanto. Lei, rispetto a Mark Odermatt, concede mezzo secondo, mi sembra. Se avesse gareggiato con gli uomini, sarebbe arrivata decima. E la tua gara da incorniciare, questa da un punto di vista della prestazione?
Non direi da punto di vista della prestazione, più che altro è un punto di vista delle sensazioni, nel senso la scorsa stagione è stata complicata per me non tanto dal punto di vista tecnico ma per ritrovare le sensazioni che mi fanno star bene. Alla fine la fortuna che ho avuto di cominciare a sciare grazie a mio papà era una cosa di bella, una cosa che condividevamo insieme, e lo scorso anno mi sono lasciata sopraffare più che altro dalle cose negative che sapevo che avrei dovuto prendermi del tempo per riuscire a elaborare. E a Sun Valley, appena siamo arrivati là, era come se avessi ritrovato il piacere di bambina di sciare. E la gara che ho fatto, secondo me, semplicemente traspare quello. Non ho fatto nulla di straordinario, non è stata una mosh incredibile, semplicemente era di nuovo l'essenza del piacere. Ho fatto quello che ero in grado di fare in Super G. È semplicemente venuto tutto facile.
Tienitelo stretto questo piacere.
Sì,
allora.
Come?
Così almeno vai avanti altri 20 anni.
No, sono riuscita a tenerlo stretto anche perché il gigante, disciplina che per me è fondamentale, in cui negli ultimi anni avevo trovato un livello eccelso. Quest'inverno è stato più complicato e l'ultima gara, nonostante non mi sentissi bene, sono riuscita a vincere, cosa che non mi aspettavo per nulla. E quindi sicuramente il piacere che ho trovato dal primo giorno che ero a Sun Valley me lo sto portando dietro.
Ecco, scusami, lui ti chiede se è la tua gara da incorniciare. La tua gara, quella che racconterai fra 40 anni, una sola, che dici quello lì è il mio... quello è Imagine di John Lennon.
No, allora innanzitutto non la vivo così, non credo che siano delle pietre miliari così importanti come una canzone del genere. La gara che mi emoziona sempre e che ha un significato particolare per me è il gigante dei mondiali a Cortina che ho vinto.
Guardalo qua!
Perché anche un po' il carattere che ho, cerco, che mi ha aiutato nella carriera, è sempre di cercare di migliorarmi, quindi sono contenta e c'ho sempre quel sì ma ok però domani meglio, e lì mi sono semplicemente goduta il momento, anche perché era la fine del mondiale, arrivavo da una settimana incredibile con il mio primo oro in Super G, con la medaglia anche in discesa, e quindi non avevo più nulla su cui, non c'era un domani ancora un'altra gara, era proprio la conclusione.
Qui battiti li avevo a 150,
credo. E io invece, poi dopo il gigante è la tua gara.
Io ce li avevo a 3000 perché ero stanca morta, la seconda mosh a metà, che di solito non penso nulla. mi è venuto da vomitare, talmente ero stanca. E mi sono detto, no, fino in fondo, poi puoi vomitare dopo. Non avrei mai pensato di riuscire a vincere.
E ma in quel momento lì che, scusami, ti veniva a vomitare e?
Ero esausta. Il mattino, anche quello è particolare, perché al mattino in riscaldamento sono uscita 3 volte, ma proprio perché ero stanchissima, ho chiamato tutto il team, dicendo datemi una mano perché non ne ho. Sono esausta a livello fisico, a livello mentale. E abbiamo lavorato 1 ora e mezza per attivarmi, per riprendere.
E ma concretamente che cosa si fa?
Non si pensa, si smette di
pensare. No, ma
prima.
Che ti hanno riattivato?
Sono tutti degli esercizi, cominci magari pian pianino facendo mobilità in modo di riprendere confidenza, renderti conto che sì, ok, sei stanco, ma comunque il tuo corpo reagisce. Sei stanco, quindi fai piccole cose, cominci a fare degli addominali, poi cominci a fare mobilità a livello di anche, di ginocchia, poi cominci a fare magari degli affondi e ti rendi conto che il corpo, nonostante sia esausto, qualcosina riesce a fare, la mente segue.
Sono tutte quelle cose che fai tutti i giorni, tu no, Nicolò?
Io vado di farmaci. No. Quello che è interessante, lei ha fatto una critica su se stessa dicendo è il mio carattere ma è anche la mia forza. E questa è la differenza tra, parlo a livello svizzero, il mondo del calcio, il mondo dell'hockey, dove sono contenti quando si arriva ai quarti di finale, si arriva a secondi. Tu quando arrivi a seconda sei arrabbiata peggio di quando arrivi decima. E quella è la tua forza. Sei meno svizzera in questo dell'essere svizzero dello sport di squadra.
Ma allora, non comparerei già uno sport di squadra con uno sport individuale.
Ma come mentalità? Sono,
non conosco abbastanza gli altri sport per poter anche esprimere una critica, perché non è giusto. È vero che è un po' il problema che abbiamo in Svizzera, il fatto di portare con orgoglio questa pseudo-umiltà, che alla fine nello sport non è quello che ti permette di vincere. E quello che anche è molto divertente è il fatto che se un americano dice io ai giochi olimpici voglio 5 ori, è fantastico la mentalità vincente che hanno. Mentre invece se uno svizzero dice non sono contento con l'argento,
quello se la tira.
Sei arrogante, sei presuntuoso, non sei umile. E gli dico, ma non è anche una questione di mentalità, anche una questione psicologica, perché si dice che la mente fa la differenza nello sport, ed è vero. E quindi se facciamo anche crescere i giovani, non è arroganza, è porti l'asticella così in alto dal fatto di io lavoro fino a che arrivo lì e poi dopo vado oltre. Mentre invece se a 10 anni già ti inculco la mentalità che devi essere felice con quello che hai raggiunto e basta così, soprattutto rimaniamo nella media di tutti.
Cioè finalmente una che dice le cose come stanno.
Io
già non sono umile, quindi sono d'accordo con questa cosa qua. Ma ho proprio l'immagine tua di Sochi, il terzo posto. Cioè tu eri arrabbiatissima quel giorno lì.
Certo, ma penso che sia normale, oltre al fatto che ero molto giovane.
Sono già partite le immagini di Sochi.
Sì.
Sono sul pezzo.
Tantissimo. Clamoroso.
Ed ero arrabbiatissima perché avevo sbagliato. Ho sbagliato una curva dove in prova sapevo che potevo fare una grandissima differenza e non ci sono riuscita. Poi è stato contestualizzato nel fatto che io ce l'avessi perché una mia compagna di squadra ha vinto, che non c'entra niente. Alla fine quando arrivi terza non è che ti interessa molto chi hai davanti. Sei più che altro arrabbiata di non esserci arrivato te davanti. E le lacrime erano un misto di frustrazione, di tristezza, di delusione di non esserci riuscita, di sapere che era fattibile. E poi anche perché in quel momento onestamente mi ricordo di aver pensato sarebbe stata la mia grande occasione per poter vincere, perché e non pensavo onestamente che sarebbe stato possibile nel proseguo della mia carriera ritrovarmi di nuovo in quella posizione. Quindi quel momento non è il sogno olimpico che crolla, è il fatto, la decisione che magari non mi ritroverò mai più nella mia vita nella posizione di
poter vincere.
Cioè
quell'oro non lo faccio più.
Non lo faccio più, un decimo. Se penso alla fine a 2018, per 11 centesimi sono finita quarta. Non è che è la maledizione cosa, però dici accidenti, 21 centesimi in meno erano 2 ore.
Sì, certo.
Sbaglio Lara, o nel mondo dello sport in genere una medaglia olimpica vale e pesa molto di più rispetto ad una medaglia del mondiale? Parlo in quello che può essere l'immaginario collettivo, perché lo sci rimane comunque uno sport tra virgolette un po' di nicchia, no? Rispetto ad altre discipline molto più popolari, molto più praticate.
Sì,
nel
nella
mondo.
Percezione generale totalmente, e me ne sono resa conto dopo averlo vinto, perché personalmente essendo che l'Olimpiadi comunque Nel mezzo di una stagione la preparazione è sempre uguale, ti prepari per la Coppa del Mondo, le gare cominciano a Sölden, non cambia assolutamente nulla. Anche quest'anno la Coppa del Mondo inizia a Sölden e fino a febbraio il mio obiettivo è cercare di vincere il più possibile le gare che ci sono lì. E invece quando hai un titolo olimpico, poco importa in che disciplina, mi sono resa conto che persone che non sanno nulla dello sport, non conoscono il mio sport, se vieni presentata come campionessa del mondo, wow, ok. Ma il titolo olimpico viene riconosciuto ovunque nel mondo come qualcosa di straordinario nello sport. E quello l'ho sentito sulla mia pelle dopo, non avrei mai pensato, perché quando sei dentro nel mondo dello sport sai il valore di una Coppa del Mondo, sai il valore di vincere un mondiale. Mentre invece le persone che non seguono sì. il mio sport, che non seguono sport in genere, ecco, riconoscono solo l'Olimpiade.
Detto in modo un po' nudo e crudo, da un punto di vista economico, poi una medaglia olimpica garantisce di più rispetto a una medaglia mondiale?
In Svizzera no. In Svizzera più o meno è simile. I contratti che abbiamo sono simili. Chiaramente escono sempre prima delle Olimpiadi la lista degli sport o no, delle nazioni che ti pagano di più. Credo che se avessi vinto l'oro per una qualche nazione asiatica sarei ogni anno avrei milioni di
sì, ma tanto mettono i soldi e comunque poi non li tirano fuori i soldi perché non c'è un asiatico.
Non lo so. Sì, esatto, devo farlo. Però quello è anche diverso. Oppure già solo la vicina Italia paga, il Comitato Olimpico paga molto di più.
Beh, però tu sei riuscita anche in campo femminile a diventare molto mediatica, sei stata subito presa da sponsor grossi, cioè se in campo maschile, e stiamo vedendo Odermatt che in questo momento insomma ha vinto tantissimo e ha tantissimi sponsor, tu hai cominciato molto molto presto, anche in uno sport di nicchia, con nomi grossi, con brand grossi.
Ma penso che anche in Svizzera comunque lo sci sia molto mediatizzato, sia molto seguito. Io ho cominciato tanto presto, è stato quello, non sono entrata nel mondo dello sci proprio in silenzio con la caduta a St. Moritz che ha amplificato tutto ciò. È vero, ci sono stati sponsor che mi hanno accompagnato sin dall'inizio, è anche vero che ci sono state tante difficoltà, è anche vero che l'unica cosa penso che ero in grado di gestire già a 16-17 anni era il mio modo di sciare, come affrontare quello, come crescere. Tutto il resto è stata una scuola nuda e cruda sotto gli occhi di tutti.
Sì, ma Lara, visto che stiamo parlando di federazione, entriamo nel dettaglio, no? Perché, Nicolò, io ho scoperto recentemente, perché non ci avevo mai riflettuto veramente, lo sci rimane uno sport, una disciplina che è un unicum nel mondo, perché la federazione è come se fosse il club, no?
Sì.
D'accordo? Solo che è un club che non ti paga un centesimo, di fatto. E tu hai fatto molte battaglie per questo, Lara, no?
Sì, sì, soprattutto all'inizio, perché il secondo anno in cui ero in federazione a 16 anni ero inserita in un gruppo di allenamento dove la più giovane aveva 6 anni più di me, se non sbaglio. Quindi avevo bisogno comunque di un percorso completamente diverso. Da lì la scelta di fare il mio team privato, che però non era assolutamente finanziato dalla federazione. Io dovevo portare i colori della federazione, tutti gli sponsor della federazione, ma di fatto pagarmi tutte le spese, tutti gli allenamenti, che invece quando si entra in federazione dalla squadra C, diciamo che la federazione ti paga gli allenamenti in cambio a tutti i tuoi diritti d'immagine, che già quello è un problema, perché i diritti d'immagine comunque hanno un valore che sono nettamente superiori a quello che possono essere le spese di una federazione per un atleta durante l'estate. Quindi è quello il grandissimo nodo della questione, soprattutto adesso pensiamo agli ultimi mondiali dove ci sono state tutta una serie di medaglie d'oro, tantissime vittorie su tutta la Coppa del Mondo, il valore di questi atleti a livello di immagine è nettamente superiore a quello che una federazione.
Appunto, il tuo valore è nettamente superiore, ma la federazione in realtà a Lara Gute e a Marco Odermatt non dà assolutamente nulla come fa con tutti gli altri, di fatto.
Esatto. E diventa la storia di lo sport d'elite mischiato allo sport per tutti, perché il discorso che viene fatto dalla federazione è grazie a voi possiamo sovvenzionare i giovani o lo sport, come chiamano il Brighton Sport, sport di massa. Ed è molto complicato perché è come pensare un team di Formula 1 a cui i due piloti dici voi dovete, tra virgolette, gareggiare per la gloria in modo che chiunque voglia usare un go-kart lo possa fare gratuitamente.
Sì, sì.
Non ha molto senso, detto in modo molto semplice così. E quindi è una battaglia perché soprattutto la federazione si basa. Anni fa funzionava, anni fa c'erano meno sponsor, c'erano meno televisioni, c'erano meno media, non c'erano i social media, perciò anche tutte queste attività di marketing non esistevano. E ci siamo rimasti tanto indietro, però le federazioni fa comodo far finta di nulla e quando qualcuno prova a alzare la voce ti mettono nell'angolo facendoti passare per l'ingrato.
E arriva l'inguaribile rompiscatole della Ragut.
Sì, esatto, che a 18 anni ha cercato di far di tutto. Poi dopo è stata anche una cosa che mi sono ritrovata da sola a voler gestire una battaglia che probabilmente era più grande di me, che avrei potuto portare in tribunale, eravamo pronti, avevamo gli avvocati e così, e devo anche ringraziare i miei genitori, mio papà, che a un certo punto mi ha detto possiamo far questo, possiamo riuscirci, a che prezzo? Perché probabilmente la mia carriera sarebbe stata rovinata perché a un certo punto ti prosciuga talmente tanto.
Ma
ti
no, certo, poi sì, sei all'interno di questo sistema e diventa dura.
Più avanti si è ripresentata l'occasione, altre persone mi hanno chiesto e io lì ho fatto una scelta dicendo anche perché la mia vita era cambiata, non ero più da sola nella vita, mi sono sposata, quindi a me piace talmente tanto sciare che so che ci sono tante cose ingiuste. In questo momento non ho le energie per occuparmi della mia vita, di preservare quello che c'è di bello nella mia vita, di riuscire a far bene il mio lavoro e fare anche queste battaglie. C'è un momento per tutto.
Sì, certo. Ti piace talmente tanto sciare, hai già pensato a quanto ti mancherà?
Allora, da un lato sicuramente ci saranno tante cose che mi mancheranno, dall'altra realizzo sempre di più quanto è bello quello che ho anche accanto, che ho avuto la fortuna di riuscire a costruirmi una vita accanto, che all'inizio non avevo. Fino a 25 anni per me lo sci era tutto, vivevo solo per lo sci, e quando mi sono resa conto che forse la mia visione era proprio molto ridotta, che lo sci era tantissimo ma non solo quello, che nella vita c'è tanto altro, ho scoperto il bello del resto e perciò mi rallegro anche quello, il tempo di poter vivere altre cose e di non vivere 6 mesi talmente dipendente da quello che mi succede in un minuto e mezzo di gara che mi condizioni tutto il resto della vita, perché sono cosciente che non condiziona solo me ma condiziona tutte le persone che ho attorno.
Ecco, ma come superiore. Lo tieni Valon quando Kjerum Gard sbaglia un gol a porta vuota e lo Swan si segna al 94esimo?
Sto sereno, esattamente come lui sta sereno quando io sbaglio una gara, oppure anche se la vinco trovo ancora qualcosa da recriminare, lui respira profondamente e aspetta che
perché è bello parlare con entrambi, perché Valo sì. Magari quando veniva qui da noi a fare la Champions
dovremmo fare un armadillo con tutte e due.
Con tutte e due, ma perché quando Valo veniva qui a fare la Champions c'erano delle gare decisive sue magari, no? E quindi Valo diceva ragazzi speriamo che vada bene oggi perché dopo la telefonata è dura e tu fai la stessa cosa con lui. Alla
esatto, esatto. È meno
sì,
è
ma
meno
se lui giocasse le telefonate sarebbero sì. Peggio.
Ah no,
se
peggio.
Peggio.
Meno male che non gioca più.
No, è meno complicato adesso che non gioca perché chiaramente spero che il Watford vinca, però mentre giocava lui per me era più importante che lui mi stia intero, che non succeda nulla. Quando ha finito di giocare va anche bene se hanno vinto, ma la priorità è che non succedesse
però
nulla a lui.
Quanto ti è servito lui?
Tantissimo.
Dal punto di vista della gestione, della comunicazione, dal punto di vista della gestione del fisico?
Valone è un'esperienza incredibile e quindi ho avuto la fortuna di incontrare una persona con cui condividere la vita che mi ha portato tanto a crescere come persona prima dell'essere atleta, perché quello tante volte anch'io per prima mettevo tutto sull'essere atleta e mi sono resa conto che invece quando stai bene come persona ti permette poi di crescere anche come sportiva. E anche lui non ha avuto un percorso sempre tutto lineare, per quello ci troviamo molto bene. Noi abbiamo sempre fatto, se la strada poteva essere complicata, andavamo direttamente da quella parte. Però mi ha aiutato tanto accettare l'infortunio. Ci abbiamo messo tante discussioni perché io non ne volevo sapere, lui ha la testa dura ma pure io, e, però adesso se ci penso ne valsa la pena, mi ha aiutato tantissimo, è così bello quello che abbiamo adesso, quello, come riesco a vivere anche sia la mia vita fuori, sia la nostra vita fuori, sia l'approccio che ho allo sci, che grazie a lui, ma anche il nostro incontro mi ha permesso di ritrovare un dialogo in famiglia che non avevo con i miei genitori, avere un rapporto completamente diverso con mio papà, che non sarebbe stato possibile, anche perché ora sono cosciente di tutto quello che comporta anche per la famiglia attorno, sì. Vedendo i miei suoceri, vedendo i bambini, ma è difficile guardarti dall'esterno quando è tutta una questione, va tutto talmente veloce. Nello sport è quello, la difficoltà di riuscire a fermarsi, a ragionare su quello che sto facendo ha senso. È molto, molto complicato. E fino a che non c'è qualcuno che ha un carattere abbastanza forte, che ci tiene talmente tanto a te, da riuscire a tenerti lì, fino a dire, no, ma sei sicura? Ma ha senso? Ma spiegami il perché. E lì ragioni che... Io ho avuto la fortuna, ecco, di incontrare una persona del genere che mi ha svoltato la vita, chiaro.
Lara, hai parlato del rapporto con tuo papà. In che senso è cambiato? Perché prima lui doveva continuamente mandar giù, come disse una volta a me in un'intervista che gli avevo fatto in Nord America, mi sembra. Perché, appunto, perché comunque io credo che sia difficile il rapporto padre-allenatore con la figlia atleta.
Beh, mio papà è una persona eccezionale che purtroppo, essendo mio papà, non ha ottenuto il giusto rispetto per tutto quello che ha fatto come allenatore. Mm. Perché non conosco tanti allenatori in nessuno sport che con un atleta siano stati in grado di lavorare per 15 anni, di ottenere titoli olimpici, titoli mondiali, di recuperare atleti da infortuni che potevano metterti a fine carriera. E che il rapporto migliorasse, ecco. Quindi, ed è solo perché è mio papà, se non fosse stato mio papà sarebbe stato osannato da tutti come il
miglior allenatore del mondo, cioè, sì.
Anche quello, lui è l'unica persona che è sempre rimasta accanto, ho preparatori che se ne sono andati, ho skimen che se ne sono andati, che si sono presi tutti i meriti, che sono stati, che ancora campano perché erano i miei preparatori atletici, oppure sono stati trattati come gli allenatori chiave che mi hanno portato successo, mentre invece si ignora completamente che la persona chiave di tutta la mia carriera è stato mio papà.
Quindi tu smetti, ma lui continua a questo punto.
No, no, me lo tengo stretto. No, no, quello...
Dici che non continuerebbe mai con un'altra atleta, o con un atleta, ma insomma, cioè, con qualcuno che non sia tu.
Non abbiamo mai parlato, ci ha provato anche con mio fratello. È anche una cosa... tanto in simbiosi, nel senso siamo cresciuti insieme, come io. Valon, quello che mi ha cambiato è che mio papà mi ha sempre seguito sin che ero bambina. Poi è normale, penso, che quando diventi un giovane adulto vuoi cominciare a capire cosa, come gestire. Quindi mi sono ritrovata tante volte a quasi andare dai miei, no, ma voi non capite, ascoltare altre persone ritenendo che fossero esperte di marketing, esperte di comunicazione, sì. Che invece i miei genitori volevano, dire, ma sei sicura? Erano più attaccati a me, giustamente, come persona. Quindi dicevo, sì, ma tutte queste cose che ti propongono, che dovrebbero mediatizzare, ma hanno senso? E io era, sì, ma perché voi non capite?
E per questo che te ne sei uscito a un certo momento?
Me ne sono uscita perché,
nel senso che all'inizio, nella tua, nella
certo,
prima parte della tua carriera, eri molto legata ai social, sì.
Certo, più che altro perché il mio incidente è stata la chiave, subito quando mi sono fatta male, ok.
Quale? Quello di San Moritz?
Sì, il crociato, che è stato per assurdo per me un sollievo, perché stavo andando in una direzione in cui mi stavo facendo del male, in cui nulla
ti tocca rivederle queste immagini qua, le ho preparate.
Sì, beh, non è vero, non c'è bisogno. E quindi è stato più un... non va bene come sto facendo le cose, però non so che cosa non va bene, non so che cosa sto sbagliando. So che voglio sciare, ma... a che prezzo mi sta costando troppo. Quindi è stato pian pianino smontare tutto. Ho anche incontrato poi mio marito, quindi è stato un ritrovarmi, sono stati anni intensi perché era una cosa completamente nuova che mi prendeva al 110%. E poi ricordo che i primi anni dopo l'infortunio per me era no, 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 ma perché io tutto quello che non mi sentivo che andasse bene, no, non lo voglio fare. E quindi ho fatto praticamente tabula rasa di tutto, che mi ha permesso di ritrovare anche lucidità mentale, di rendermi conto, mi piace sciare, poi era più un, ok, questo però mi va bene, questo mi va, questo non mi va bene. E da lì chiaramente ho preso una strada completamente diversa, molto meno mediatizzata, ma in cui sono molto più padrona della mia vita. Ecco, fino al mio infortunio ero anche molto più giovane, tante cose mi rendo conto quando ne parlo, dico era un periodo nero, adesso dico ero giovane, era anche una cosa che c'erano tantissime cose, come vuoi essere lucida in tutto?
Certo, ma il fatto di utilizzare questi social, c'era anche una spinta da parte della federazione per farlo?
No, no, la spinta è arrivata adesso, io sono stata una delle prime a spingere su quello, era una cosa, ad esempio mi ricordo con il mio sponsor principale, inizialmente io proponevo i social, ma perché ero cosciente che riuscivi a ottenere gli stessi risultati in meno tempo. All'inizio della mia carriera erano ancora tante giornate in cui dovevi essere a disposizione dello sponsor, andare da qualche parte e mi costava tanta energia. Tra un allenamento e l'altro, l'unico giorno libero, andavi dall'altra parte della Svizzera a essere a disposizione da mattina a sera per photoshooting, fare eventi, così. Mentre invece i social ti permettono di ottenere cose simili, ottenere che lo sponsor abbia visibilità con due post. Sì. E quindi spingevo su quello. Perché era una cosa in cui io ci guadagnavo tempo, però era all'inizio, Facebook di 15 anni fa non era Facebook.
Guarda che stai
ora
parlando, falli vedere che telefono hai.
E questo qua è il solito, ma tutte le volte me lo chiedi, è sempre
cioè,
quello,
tu,
no?
Cioè parli di social con uno che ha
lo so.
Ha lo startup del 98.
Ma ha ragione,
e faccio un podcast che non sapevo fino a pochi mesi fa che cosa fosse un podcast.
Ma sai, adesso i social media sono diventati una cosa completamente diversa, perché non è tanto la federazione che ti mette pressione, però è di nuovo il solito discorso che lo fanno tutti e nessun atleta si mette a ragionare su cosa comporta. Nessun atleta si mette a ragionare su quanto tempo passano sui social, sul fatto di dire no, a me non mi condiziona. Ti condiziona.
Poi, certo che
poi ti condiziona.
Poi, vabbè, ecco, ma quanto ti mancherà però? Perché io con un ex grande calciatore della nazionale italiana del passato avevo parlato a un sorteggio di Champions League, aveva smesso di giocare da 2 mesi.
Ma chi è, scusa?
Era Francesco Totti.
Ah,
aveva smesso di giocare da 2 mesi e senza intervista, proprio lì così disse: è 2 mesi che non gioco più e sono già un ex. Cioè è come se mi avessero già quasi dimenticato. Tu non hai un po' paura fra 3 anni, in un certo qual modo, che anche questa mediatizzazione un po' ti mancherà?
No, per niente. Anche perché mi era già stato detto, anzi dai vari esperti marketing, che stavo sbagliando tutto, perché togliendomi dai social avrei potuto monetizzare molto di più sulla mia carriera, lucrare su quello che sono io, sulla mia coppia, e quindi già che ero quasi un ex, perché nonostante abbia vinto abbastanza mi si conosce molto meno rispetto ad altri atleti.
A tutti, togli dai social e diventi quasi un ex.
Sì, ma io sto benissimo così.
È un mondo bislacco.
Ma va benissimo così, anche perché sinceramente io spero di riuscire a fare bene anche dopo la mia carriera in altre cose, e che quindi non debba a 40 anni andare. Ci sto lavorando. Non debba andare in giro come perché io sciavo. Cioè, non è quello. Anche ai nostri figli, che spero arriveranno, e spero di poter trasmettere loro la passione per lo sci. E non, no, perché vostra mamma faceva, non mi interessa niente, non è quello, anzi, il valore dei bambini è che non gli importa assolutamente nulla di quello che hai fatto, e sinceramente poter andare in giro, anche quello è un'altra cosa, sai, quando ci siamo trasferiti a Udine stavo bene perché mi ha permesso di sentirmi adulta, come invece non riuscivo a sentirmi in Svizzera, perché in Svizzera mi sentivo come chiunque mi tratta, come la ragazzina di 18 anni e ti ho sempre vista in televisione, ciao Lara. E per me era una cosa difficile da gestire. Ora mi sono resa conto che per tanti anni andavo in giro già un po' con uno scudo, con la paura di oddio, se viene qualcuno cosa succede adesso? Che commento del cavolo mi fanno? che adesso sono anche molto più rilassata, perché mi dico, vabbè, se uno mi fa come vinciamo domenica, faccio, l'idea sarebbe anche quella, però non vado in giro così sulla difensiva come sono andata in giro per anni, che mi ha messo anche in difficoltà, perché tante cose, di nuovo come il discorso di prima, mettevo tutto nello stesso. All'inizio avevo 18 anni, era difficile, ho reagito male, cioè, però non ho 34, quindi
però
non c'è bisogno.
Io sul ci sto lavorando non mi fermo, cioè che cosa farei da grande? Hai parlato della famiglia giustamente, dei bimbi eccetera, ma hai già pensato a che cosa farai di professione o di...
Ma già durante la carriera, il fatto sono entrata come investitrice in un'azienda che è qualcosa di nuovo che mi affascina e che mi sta dando più lavoro di quello che mi immaginassi e che sta funzionando molto bene. Quindi già quello è stato un primo passo che so che dalla primavera prossima avrò da fare, ecco. E...
cioè, perché manca poco alla primavera prossima.
Sì, ma dal lato... allora, quello che sto facendo adesso giornalmente, allenarmi, è una routine che faccio da 20 anni. E il mio obiettivo questa stagione è quasi chiudere un cerchio, contenta come ero a Sun Valley, sapendo, non è il fatto, contenta di assaporarmi, di godermi quello che sto facendo. Poi mi arrabbierò comunque quando non mi vanno bene, non è che adesso tutto la vivo come un viaggio d'addio, tutta serena, non è quello. Ho la stessa voglia di far bene ogni volta che vado in partenza come negli ultimi 15 anni, però so anche che appunto dopo ci saranno tante cose belle, anche perché quello, siamo sposati da più di 7 anni con mio marito e abbiamo vissuto tanto lontano, e adesso che lui è a Londra è ancora più complicato, e sapere che è una cosa che dura fino a aprile e non dura in eterno, sinceramente mi fa solo più piacere.
Siamo partiti da San Valle per l'appunto, no? Che è la tua ultima gara, questo Super G straordinario, e avevi detto in precedenza che lì avevi ritrovato lo spirito di come quando eri bambina, no? E questo spirito qua, qui non eri più bambina,
Sì, ero comunque bambina.
Ascolta la partenza.
Sì, dai. Andiamo.
Fai sta giusta roba.
Il più veloce possibile, perché dopo altro da fare.
Esatto. Dai. 10.
Ma era una cosa che era cominciata in Coppa Europa. Avevo una compagna di squadra che a una gara si era piazzata accanto al cancelletto di partenza. Le avevo parlato ed ero arrivata seconda, era il mio primo podio in Coppa Europa, grazie a quello avevo fatto il posto fisso. Quindi era diventata quasi una cosa, neanche scaramantica, ma un rito, dicendo parlo, e mi toglieva un sacco, neanche la tensione, ma era quasi un modo,
era quasi
per
modo
partire.
Sì.
Che poi
perché
dopo...
lo facevi spessissimo alla partenza in quel periodo lì, poi non l'hai più fatto.
Cambi, cresci, hai bisogno anche di altre cose. Adesso anche quello, capisci che soprattutto inizio carriera, pensi che se quella giornata va in quel modo, quando ho vinto, cerchi di ricrearla.
Sì.
Poi negli anni ti rendi conto che hai vinto gare quando pensavi che non saresti neanche riuscita ad arrivare al traguardo, gare quando eri furiosa, gare quando eri stravolta, gare quando andava tutto al contrario, gare quando stavi da Dio, gare che quando riuscivi a ricreare quello con cui avevi vinto non funzionava niente. Quindi anche capisci che per vincere una gara la cosa fondamentale è quello che fai tra la partenza e il traguardo. Quello,
ma c'è un po' di scaramanzia però,
No, è tanta consapevolezza. No, più che scaramanzia, no, il fatto di rendermi conto che quello... la gara, quando ho vinto Sölden la seconda volta, che era stata una gara che avevo vinto con un secondo e mezzo di vantaggio, un distacco allucinante, soprattutto per essere inizio di stagione, il lunedì prima in palestra mi erano caduti 60 kg sulla coscia. Avevo un ematoma allucinante, non riuscivo ad appoggiare la gamba, ho gareggiato su una gamba praticamente, perché non riuscivo a contrarre.
La gara dopo ti sei messa al 60 kg? Perché
No. Più che altro lì ti rendi conto che dici, l'idea sarebbe che sei arrivata, o l'immagine, arrivi a fare una gara del genere con una preparazione fisica perfetta, tutto perfetto. Invece l'unica cosa che abbiamo fatto tutta quella settimana era fisioterapia per cercare di drenare un ematoma. E quindi lì cominci a capire che non sempre il risultato corrisponde a come ci sei arrivata, non sempre la preparazione è perfetta. Anche quello, tante volte siamo talmente presi ad essere perfettini, scaramantici, che deve tutto funzionare, che perdi completamente la naturalezza. E per sciare è anche una questione di fluidità. Ecco, la fluidità non ce l'hai quando sei tutto meccanico.
Tu, cioè, dopo i brutti infortuni che tendenzialmente i peggiori sono o quelli del crociato o quello dell'anca. Hai un po' di paura nelle prime gare? C'è comunque un po' di paura di rifarsi male subito? È una domanda che fanno al giocatore di calcio che rompe il crociato e si dice sempre le prime due o tre partite i contrasti di un calciatore che ha appena fatto il crociato o i salti di testa sono sempre molto controllati perché c'è paura. Ti chiedo questo perché io ho fatto solo un mondiale di sci come inviato a Sladin nel 2013 e tu nella prima gara hai fatto la medaglia d'argento, che è la famosa gara dove Lindsay Vonn si è fatta malissimo, viene l'elicottero, la gara viene posticipata, si gareggia poi alle 2 del pomeriggio, quasi in condizioni molto proibitive, voi arrabbiatissimi, giustamente. Io mi ricordo che tu mi avevi detto quella volta, oggi per quello che era successo a lei, per il fatto che si era gareggiato molto tardi, siamo state ferme per ore e ore e ore, un po' di paura ce l'avevo. E hai fatto comunque un grande secondo
posto.
Sì,
allora io di quel giorno ho imparato tantissimo, mi ricordo, perché non ero al team hospitality come tutti, ero in un altro ristorante ad aspettare la gara, doveva partire credo dalle 10:30 del mattino, continuavano a rimandarla, ero con Tina Maze e Lindsay Vonn e continuavo a spostare, quando spostano le gare di solito la rimandano di mezz'ora in mezz'ora, quindi è molto difficile prepararsi perché ti prepari, dico tra mezz'ora ti rifermi e alle 2 mi ricordo che Tina Maze iniziò a riscaldarsi sul serio. Lindsay Vonn iniziò a mettere via tutte le cose per andarsene alle 2 non si farà mai e arrivò la conferma a 2:30 si fa la gara. Tina Maze vinse l'oro, Lindsay si fece male. Io avevo 21 anni
e tu hai fatto il secondo.
Io ho fatto l'argento, ma più che altro e avevo cominciato a riscaldarmi anch'io. Mi è rimasto impresso quella cosa che poi mi ha aiutato in tantissime altre gare con il fatto di dire non sai mai se si gareggia o non si gareggia e quindi fino a che non è definitivamente cancellata io non posso staccare con la testa pensando che non si faccia.
Lei aveva già staccato.
Metti via, è sì. Difficilissimo rientrare.
No, è impossibile.
E soprattutto avendo una gara così complicata in cui adesso col senno di poi so che vai in partenza, anche se è un mondiale, l'importante è essere concentrato, arrivare fino al traguardo e che se sbaglio esco, non c'è problema. È stata una cosa che io mi sono riportata negli ultimi anni, ad esempio, mi ricordo Mont Tremblant, abbiamo gareggiato in condizioni proibitive in un gigante, era la cosa che anche in partenza, credo avessi l'uno, hanno spostato di un quarto d'ora, ed anche se si fa, non si fa, io rimango concentrata, anzi, negli anni mi ha aiutato molto di più questa cosa, perché riesco non a staccare, ma a star tranquilla, e al momento in cui mi preparo, che sia alle 10 del mattino o alle 3 del pomeriggio, so che devo essere al 100%. E quello l'ho imparato osservando gli altri. Per tornare al fatto della paura, credo che anche una domanda che si fa in quel momento come atleta, tu sei preso da tutte altre cose.
Quindi non perché, ci pensi proprio.
No, perché non è, oddio, la prima gara. Tu speri soprattutto sempre di essere a un livello più avanti. È più un vediamo dove sono, vediamo se è già abbastanza. È una cosa di ritrovare tutta la fiducia. Io scio tanto a sensazioni, quindi quando torni da un ginocchio è più la gamba non reagisce, riuscire a capire come mai nei giorni di vento è più sensibile, accettarlo, sono cose che mi succedono ancora adesso, sì. Però è più routine, quindi non è tanto una questione di paura se la gente che ti sta attorno riesce a spiegarti, cosa che in Svizzera purtroppo c'è poco, che non è 6 mesi di riabilitazione un crociato e 6 mesi o un giorno se è un atleta puoi andare, ma è 6 mesi, poi puoi ricominciare a sciare e poi magari ci metti un anno, magari ci metti 2 fino a ritrovare qualcosa che non è quello che era prima, perché esatto. Tante volte quelli io per prima era il mio ginocchio deve essere come quello di prima, non lo sarà mai.
Mai, certo.
Il mio ginocchio adesso mi permette di fare tutto e anzi tante volte quando comincio ad aver fastidio al mio ginocchio mi rendo conto che aspettate un attimo, c'è qualcosa che stiamo sottovalutando, stiamo caricando troppo, sono stanca, scagliamo 2 marce, sono stanca mentalmente ed è una cosa che il mio altro ginocchio non mi dice.
Certo.
Però devi anche prendere la consapevolezza che quello non sappia più. Adesso quando odio i posti dove è umido, perché ho sempre fastidio. Non metto più piede.
Ne riparliamo fra qualche anno. Avrei ancora più fastidio fra qualche anno.
Sai anche cosa mi interessa chiederle? La stessa domanda che ho fatto a Roger Federer. A Federer chiesi, prendi la macchina del tempo e vai a rigiocarti un punto della tua carriera.
T'avrà detto Wimbledon quello contro Djokovic.
È quello che pensiamo tutti noi. Invece no, lui no. Lui mi, e lì vedi la mentalità di Federer. Lui mi disse: senza dubbio andrei a giocarmi il punto vincente del mio primo Wimbledon vinto, perché quella sensazione non l'ho mai più provata in vita mia. Se tu dovessi prendere la macchina del tempo e rigiocarti una gara, vinta o persa, cioè pure persa va bene, ma una sola gara con la macchina del tempo del film Ritorno al futuro con Marty McFly e Doc.
Tornerei ai miei primi mondiali, rifarei la discesa dove sono arrivata seconda.
Quelli in Val d'Isère.
Perché so cosa avrei potuto fare di meglio.
Cosa avresti potuto
fare? Non ho sciato così bene come in prova. O anche il Super G. Il Super G finì settima, sbagliando in cima alla terza, quarta porta. Ho fatto un errore che mi costò tantissimo. Gli altri intermedi, ero seconda e terza, sarebbe valso anche per tutti gli altri parziali almeno una medaglia.
Io provo invece a farti vedere qualcosa d'altro, a parlare di qualcosa d'altro. Nel senso che se tu avessi gareggiato meglio nella tua gara, questa gara qua, che ti rende felicissima, l'avreste vinta tu e Wendy Holden.
Ma era impossibile, era impossibile.
Era impossibile cosa?
Era impossibile che facessi meglio.
Ah, ok.
Era impossibile perché Salbach per me è stata molto difficile, già lo sapevo arrivando là. E Wendy mi ha fatto un regalo incredibile, anche perché sapevo che l'unica persona capace di fare una cosa del genere, sì, di partire senza pressione, rischiare tutto, sciare come ha sciato, era Wendy.
Ma perché sapevi che non era il tuo mondiale?
Per le cose che sono successe l'anno prima, per come tutto l'anno è stato un anno che sapevo di transizione. Arrivavo sì ad aver vinto la Coppa del Mondo, ma averla vinta senza piacere. L'ultima settimana è stato un calvario per me, sapendo che mi ero fatta prendere dalle emozioni, dalla delusione, e non essendo riuscita ad elaborarle subito, sapevo che avrei avuto bisogno di tanto tempo e che quindi il mondiale sarebbe stata una cosa che dovevo superare. Sono andata salva cercando di fare del mio meglio, ma sapendo che lì veramente avrei avuto bisogno dell'aiuto del vento, dell'aiuto dai piani alti, in qualunque modo per riuscire a fare qualcosa. Abbiamo lavorato costantemente tutti i giorni per migliorare, per trovare una chiave su come scorrere in quel piano infinito, ma proprio di più non era possibile.
Anche se Wendy Holdener poi ti ha regalato un bel sorriso.
Certo.
Perché tu eri felicissima, eri.
Ero contenta, anche perché è uno sport individuale, quindi mai vissuto delle esperienze del genere, perché quando si parla, no, la squadra svizzera, non è vero, perché, come abbiamo detto prima, alla fine se tu non vinci nulla, a casa non porti nulla. Non porti nulla né sul tuo conto in banca, ma nulla che ti permetta di ripresentarti alla gara dopo, nulla che ti permetta di avere un posto in squadra l'anno dopo, quindi dipende alla fine tutto da te. Invece lì era la cosa che, per assurdo, se pensi, Wendy avrebbe sofferto tantissimo la pressione su di me, perché si sarebbe sentita in dovere di far bene.
Cioè, se tu avessi fatto
nelle
un buon
prime
risultato,
quattro,
sì.
Lei, perché lo senti, se è la seconda ti senti la responsabilità, che di solito non hai, no? E nei miei confronti sarebbe, mentre invece lì, io quello che ho detto, Wendy, ma anche se esci alla terza porta, ma tu provaci, tu rischia tutto quello che vuoi, che se va bene, bene, se va male, prendo la colpa io, che tanto sono andata piano, non sono andata avanti, finito, no?
Sono andata piano e bene.
Certo, non sono andata veloce, poco ma sicuro. E quindi, per assurdo, a volte in quello ti rendi conto che è stata la combinazione fantastica, perché Wendy, nella situazione di non aver la pressione nei confronti di qualcuno, che è ancora diverso, perché se sei in partenza con la pressione che hai fatto bene la prima manche, tu dici, se sbagli, me la prendo su di me.
Sì, no. Sì, certo.
Ma sarebbe stato bruttissimo nei suoi confronti, perché lei non aveva assolutamente nulla da perdere e nulla nei miei confronti. Cioè, perché la stessa, io le ho detto, ci riproviamo se vuoi insieme a Cortina mi impegno a far meglio la discesa, ma la stessa cosa.
Cosa ti ha risposto? Di sì.
Immagino. Sì, mi ha detto, penso che ci siamo divertite, certo. Alla fine tutte e due, nel senso, è uscita mezza col buco, adesso vediamo di farla uscire col buco questa ciambella. Però sin dall'inizio, quando ho parlato di questa combinata squadre, al mio team, l'unica persona con cui voglio farla è Wendy. E gliel'avevo chiesto già 2 anni fa a Ushuaia, perché avremmo dovuto avere una combinata cramontana. E lui ha detto, se si fa, hai voglia di farla con me? E quindi è stato bellissimo il fatto di poter fare un mondiale insieme e che lei facesse questa gara strepitosa.
È stata bellissima anche questa nostra chiacchierata, no, Nicolò?
Devo fare lo sapevo. Devo fare un'ultima domanda, sai che devo avere l'ultima parola?
Certo.
Visto
certo,
che lei ha detto, è bello che gli americani dicono voglio 5 medaglie su 5. Quante medaglie vuoi a Milano
Cortina? Io tante 5 gare non le faccio. No, vabbè. Cioè... quindi al massimo ne faccio 4 di gare.
Quante medaglie
discesa,
fai?
Super G gigante e combinata. La combinata a squadre.
Esatto.
A squadre.
Quante medaglie?
Io faccio del mio meglio. anche perché sempre quello, alla fine tu puoi far bene, c'è qualcuno che quel giorno fa ancora meglio, lo devi accettare.
Anche perché poi è un centesimo magari, due centesimi, tu hai fatto
ma se una volta arrivano da me, è vero che già Cortina una volta l'ho vinta con un centesimo, io comunque il gigante l'ho vinto con un centesimo,
due
centesimi,
quindi non ancora uno in abbuono da giocare.
Di bonus.
Se una volta
c'è anche l'exequo
no. Non mi piace. No, è vero che comunque ho una lista di quarti posti tra Olimpiadi e Mondiali.
Sì, un po' di legno l'abbiamo a casa.
Che se posso farli ritornare, mi ricordo c'era un grande campione austriaco che una volta disse a mio papà: sul lungo della carriera tutto si equilibra. Ed è vero che già solo comunque con Cortina e Pechino le belle cose le ho ottenute. Però
sì, se arriva una qualche medaglietta in più tanto meglio. Grazie Lara.
Ciao. Grazie
a voi.